Parliamo di demografia, visto che pochi giorni fa è stato pubblicato il rapporto dell'ONU che ricorda, sancisce, non è una novità, lo sapevamo, ci siamo arrivati gradualmente, come a novembre di quest'anno il numero di individui della specie Homo sapiens sul pianeta supererà la soglia di 8 miliardi. Allora, è un numero evidentemente importante, è un numero che si è moltiplicato per 8 in 120 anni circa dall'inizio del Novecento, quando dopo un percorso invece molto più lungo di diversi secoli l'umanità era arrivata a contare il suo primo miliardo, e sulla moltiplicazione, sulla rapidità della nostra crescita demografica, sulle possibili conseguenze, insomma una riflessione che evidentemente non può essere esaustiva ma che tenta di toccare alcuni punti fondamentali sui quali poi ciascuno si farà la sua idea. Di questo vogliamo parlare con la nostra ospite. Io saluto Maria Silvana Salvini, saggista, docente di demografia presso l'Università degli Studi di Firenze, della quale in particolare voglio ricordare, uscito nel 2018 per Il Mulino, popolazione e sviluppo nelle regioni del mondo, no, questo è del 2007, del 2018 è popolazione mondiale e sviluppo sostenibile, che lei ha scritto insieme alla professoressa Aurora Angeli. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Allora, io le farò evidentemente delle domande molto ampie e non ci aspettiamo di chiudere qui la discussione, anche perché in una manciata di minuti davvero non è possibile. Però cominciamo forse dal primo elemento che salta all'occhio a chi non si occupa professionalmente di demografia, ovvero come possiamo descrivere, secondo lei, qual è la relazione in generale tra crescita demografica, non so se si può chiamare esplosione demografica nell'arco degli ultimi 120 anni, e crisi ambientale?
Dunque, questa è una domanda importante. Una domanda importante perché l'ambiente è condizionato da tanti fattori, e uno di questi fattori è appunto, come lei diceva, la popolazione. Il modo in cui la popolazione interagisce con l'ambiente è svariato. Dipende dalle condizioni del clima, che non sono staccate dalla numerosità della popolazione e soprattutto dal comportamento dei popoli, nel senso che ovviamente quanto più si consuma, e quanto più si consuma energia in particolare, o acqua per esempio, e tanto più questo ha un effetto sul contesto e quindi sull'ambiente. Un'altra relazione, non pretendo di essere esaustiva, un'altra relazione è con i conflitti. L'ambiente è condizionato dai conflitti, e quindi l'uomo che genera conflitti per svariati motivi, fra cui il possesso dell'acqua, potremmo dire l'utilizzo dell'acqua, ebbene, i conflitti stessi impattano sull'ambiente, così come impattano sulla popolazione. Voglio dire che la relazione non è diretta, ma attraverso tanti fattori, e quindi la popolazione e l'ambiente si condizionano a vicenda e sono condizionati a loro volta da vari elementi, da vari comportamenti della popolazione stessa.
Ecco, uno degli elementi su cui ponevo l'attenzione nella copertina è la nostra incapacità come specie di ragionare collettivamente sulle conseguenze a lungo termine di un comportamento, ragionamento nel quale invece siamo evidentemente bravi quando parliamo delle conseguenze individuali di un comportamento. Se io so che, faccio un esempio banalissimo, che devo arrivare a fine mese con il mio stipendio, non mi comprerò un'auto nuova che costa 10 volte quello che guadagno in un mese, immaginerò un sistema per pagarla se proprio la voglio. La stessa cosa non riusciamo a farla quanto al coordinamento globale. Questo si rispecchia anche in una crescita demografica che appare oggi, ma anche in passato è sempre stata piuttosto disordinata, e non c'è mai stata, mi pare di capire, un coordinamento che ci permettesse di ragionare su un futuro a medio e lungo termine per trovare un equilibrio, o sbaglio?
Diciamo che anche questo è un argomento di vastissima portata. E passa attraverso le politiche dei governi, le politiche delle popolazioni. Le politiche sono, intanto, sono politiche che derivano da ogni Stato in maniera indipendente. Le politiche in generale e le politiche familiari, le politiche demografiche in generale, dipendono dall'azione degli stati. C'è un fattore comune a tutti gli stati e a tutte le politiche ed è che ora magari sono costretta, forse sono anche condizionata da quel che sta succedendo in Italia a livello politico, però al di là del fatto della singola appartenenza, le politiche respirano a breve periodo. Che vuol dire? Vuol dire che la politica guarda alla elezione prossima, quando si fa propaganda politica e quando si fa progettazione, in generale si guarda al breve medio periodo. La demografia agisce nel medio-lungo periodo, la si vede nel medio-lungo periodo, già questo stacca la politica dalla demografia. Numerosità e struttura della popolazione. In secondo luogo, e non meno importante, è il fatto che ogni Stato agisce in maniera singola con le proprie politiche familiari. Faccio l'esempio dell'Italia, ovviamente a me più noto, e potrei affiancarci il Giappone. Entrambi, Italia e Giappone, sono paesi a bassissima natalità. E sono paesi che negli ultimi decenni, salvo l'ultimissimo periodo, non hanno mai parlato di politiche demografiche perché era un argomento tutto sommato quasi tabù. Le politiche demografiche avevano fatto il cuore della politica fascista e si erano sperse nei meandri della politica razziale, per dirne una. E questo ha fatto sì che per lunghi decenni in Italia non si parlasse, non si potesse parlare di politiche a favore della famiglia, perché la gente subito pensava alle politiche per le famiglie numerose e che inevitabilmente finivano nel ricordo del fascismo. Quindi ogni stato ha la sua storia e di questa storia poi fa carico per la politica demografica o per la non politica demografica, se non c'è
Certo.
questa.
Certo, c'è un altro elemento sul quale mi interessa il suo pensiero, professoressa Salvini, ovvero quello del modello economico al quale siamo abituati, nel quale siamo immersi anche dal punto di vista di come viene raccontato, perché sappiamo tutti i giorni dai telegiornali, dai giornali, da qualunque mezzo di informazione come crescita in ambito economico sia bene e decrescita sia male. Quando le borse salgono sono tutti contenti, quando le borse scendono sono tutti tristi. L'economia deve crescere. Deve crescere sempre, non esiste l'idea, proprio non ce l'abbiamo radicata nel nostro cervelletto, l'idea che la crescita possa in realtà non essere per forza un bene quando questa crescita è illimitata. Dall'altro lato, lei sottolineava, mentre oggi preparavamo insieme l'intervista, un elemento che io trovo molto interessante, ovvero laddove ci sono dei paesi che riescono a trovare un equilibrio nelle loro politiche demografiche, in realtà questo sviluppa un fattore importante di prosperità anche economica. Non è vero, in altre parole, che continuare a crescere a livello demografico, anzi spesso il contrario, significhi o possa significare necessariamente una continua crescita economica. Il cosiddetto bonus demografico, il modello francese, vuole spiegarci di cosa si tratta?
Sì. Il modello francese è un esempio, come dire, prezioso per capire come una popolazione che raggiunge un suo livello dimensionale pressoché costante con una crescita debole della popolazione, ma soprattutto questa crescita debole è formata da una struttura demografica in cui gli anziani e in cui i giovani e in cui la popolazione in età attiva ha una struttura pressoché stabile, cioè che non varia granché nel tempo, e in cui i rapporti generazionali sono, diciamo, hanno un loro equilibrio che non muta granché nel tempo e che vede non crescere eccessivamente gli anziani, non crescere eccessivamente i giovani, ma mantenersi una quota di popolazione in età attiva cospicua e costante. Bene, queste popolazioni, la Francia è un esempio di questo, sono popolazioni che demograficamente hanno quello che si chiama tasso di fecondità totale, che poi in parole più divulgative è il numero medio di figli per donna, che si avvicina a due, ossia una coppia mette al mondo nella sua famiglia, ha in media due figli. E quindi questo significa che una generazione sostituisce se stessa. Questa popolazione, che in termini tecnici viene chiamata popolazione stazionaria, è una popolazione che economicamente può contare su una previsione di popolazione, un domani scritto e mantenuto costante e quindi noto, è importante che sia noto perché si fanno dei piani su una base di popolazione conosciuta sia strutturalmente che dimensionalmente.
Certo.
Ecco, questa è una cosa positiva per l'economia, soprattutto se noi confrontiamo questa situazione, che è simile anche in Svezia, a dire il vero, anche se il sistema di welfare e le politiche sono un po' diverse da quelle francesi. Ma noi dovremmo imparare da queste nazioni a scrivere una politica demografica in aiuto alla conciliazione fra famiglia e lavoro e in aiuto appunto alla donna che lavora,
Certo, e
in
alla ricerca
aiuto
di un
ai
equilibrio,
giovani,
e alla ricerca di un
cercare
equilibrio a
proprio
lungo termine,
quell'equilibrio
certo.
di cui lei parlava, sì.
Professoressa, grazie mille. Io sono certo che è stato molto proficuo per aiutarci a mettere in
Grazie a voi,
prospettiva.
grazie
Grazie mille, a
a voi.
risentirci.
A risentirci.